Con la settimana prossima andiamo a 63 ore di lezione. Fossero servite a qualcosa. E ce ne mancano di conseguenza 9. Quindi la mia idea sarebbe di fare un incontro da 6 ore a gennaio e usare le ultime 3 per lo scritto che faremo a fine mese, a fine gennaio. Per cui direi che avremo un incontro ulteriore a gennaio. Prego. Non ne ho la più pallida idea. Quando vi farebbe comodo? Ecco, ok, non è un grosso problema. Cioè, spero, nel senso che, come dire, la settimana prossima devo vedere ho 30 ore a gennaio da fare da un'altra parte e non so bene come gestirle. Comunque, ad ogni modo, in qualche modo faremo, direi che va bene. Però l'idea generale sarebbe, vi pregherei, che quando ci vedremo in quell'occasione abbiate studiato e abbiate qualche domanda sensata da fare. Direi che questo potrebbe essere in un certo senso un auspicio, perché capite che 6 ore non è che posso rifare il programma né posso fare cose particolarmente nuove visto che siamo in chiusura. Le userei per mettere appunto aspetti complessi, cose che non sono state capite, rispiegare qualcosa e via. Però, siccome secondo me dovrebbe essere tutto chiaro, teoricamente argomenti da segnalare li lascio a voi, per cui l'idea generale sarà questa. Il che vuol dire perciò che facciamo le prossime 3 lezioni la settimana prossima e dopodiché ci salutiamo fino all'anno nuovo. Ricordo che le prossime lezioni. Ci siamo persi qualcosa, signora? No, le pile ci sono, è finito tutto il resto però perché qui. Ha spento qualcosa? Avevo la sensazione che potesse. Mi pare che stiamo come prima però, signora. Ah, ecco, ok. Allora, dicevo, la settimana prossima ci vediamo lunedì dalle 11 alle 14, martedì dalle 11 alle 14 e giovedì dalle 14 alle 17.
Ascoltate bene, perché dopo non me lo venite più a dire.
Ok? Questi sono i 3 appuntamenti della settimana prossima. Quindi, detto che quindi ce n'è uno che è in più, che è quello del lunedì, gli altri sono normali della settimana, senza
Quando
particolari.
finiscono del tutto?
Giovedì 15.
15 infatti hanno un esonero loro.
Sì, come dice la legale, che però con me non c'entra niente, stavolta. Okay. Bene, allora, detto questo, quindi chiarita la faccenda logistica. Stavo riflettendo. Vi sentite ancora abbastanza, come dire, in grado di seguirmi? Alla quarta ora di lezione uno può anche essere stanco, quindi per carità. Ok, allora, perché c'erano, non so, appunto, quando poi uno comincia a seguire una traccia vengono in mente un sacco di argomenti che sono rimasti da una parte. Volevo passare al mio libro, ma farlo senza mettere i puntini sulle i col resto della faccenda è un po' complicato. Quindi volevo dedicare perlomeno questa prima frazione a Weber, perché ci sono un paio di cose di Max Weber che non abbiamo visto e che invece sono piuttosto rilevanti, anche per quello che abbiamo detto e anche per quello che poi appunto è il testo. Come vi dicevo prima, Weber è uno dei principali teorici pensatori del Novecento ed è anche un grande avversario di Marx, il che non vuol dire nella concezione corrente che lo detesti, vuol dire solamente che per certi versi riconosce l'importanza del suo contributo, ma non ritiene che sia l'unica lettura possibile da dare dei fenomeni. Laddove, come vi ho detto prima, Marx, proponendo il socialismo scientifico, in qualche modo tende ad attribuirsi questa patente di unicità interpretante, no? Socialismo scientifico vuol dire la logica scientifica attraverso la quale comprendere la realtà, punto. Quindi si propone il socialismo scientifico come unica chiave interpretativa del reale. Weber non è d'accordo. Weber non è d'accordo e quindi non dice che Marx ha sbagliato nella sua lettura, perché la lettura di Marx è difficilmente opinabile da molti punti di vista. Quello che invece sostiene Weber, in modo implicito in un certo senso, è che ci possano essere altre spiegazioni, altrettanto accettabili, che e che quindi il fenomeno nella sua complessità si possa intendere col contributo di tutti questi punti di vista. Tenete presente che questa è un po' la strategia, questa è un po' la strategia che adotta poi Simmel in seguito e che porta Simmel a essere accusato del famoso relativismo, che è questa parola che viene usata come uno spauracchio nei confronti di chiunque non pensi come quelli che stanno invece dalla parte del potere, e che è, come dire, un tema sul quale dobbiamo concentrarci un attimo. Cosa dice Simmel? Dice: per comprendere un qualunque oggetto sociale dobbiamo moltiplicarne le letture, dobbiamo affrontarlo da più punti di vista possibile per poter vedere tutto quello che questo aspetto, questo oggetto nasconde in sé, tutto il suo potenziale relazionale, tutto il suo potenziale strutturale, tutta la sua rilevanza per un sistema di comprensione. Perché gli oggetti sono tutti molto più complessi di quanto non sembri, non c'è nessun oggetto che è riducibile a una lettura. Capite? Questo ovviamente significa prendere atto anche di letture che non sono d'accordo con le tue. Vuol dire essere umili scientificamente, vuol dire riconoscere che la tua è un'ottima idea, ma non per questo qualcun altro non può avere un'altra ottima idea. E che non c'è nessuna necessità che l'una escluda l'altra, perché è qui il grande problema. Cioè, se noi ragioniamo in una chiave out-out, se ho ragione io ho torto lei. Ma se noi ragioniamo invece in una chiave di complessità della realtà, ho ragione io, ha ragione lei, ha ragione lei, ha ragione lui, perché non dovrebbe essere così? Perché i fenomeni dovrebbero ridursi a una sola interpretazione possibile? O perché dovrebbero essere tutte coerenti queste interpretazioni? Non è affatto così. Non è affatto pensabile che sia così, lo vediamo continuamente. Quindi, cosa fa Weber di fatto? Non è che si mette a criticare Marx nella fattispecie o a scrivere contro di lui, ma propone un'altra possibile nascita del capitalismo. Il che equivale a negare l'aspetto che a lui preoccupa del marxismo, ovvero sia la sua pretesa di unica chiave di lettura dei fenomeni moderni. E su cosa fonda Marx, scusate, Weber, la sua lettura? Sul fattore religioso. Scrive questo testo storico fondante della nostra cultura per molti versi, che è L'etica protestante e lo spirito del capitalismo, nel quale mette al centro della faccenda, come vi dicevo, il problema religioso, il problema del protestantesimo, la riforma, che è un tema che noi in Italia, per motivi, diciamo, contestuali, normalmente non affrontiamo mai, perché noi siamo quelli della Controriforma, siamo quelli del Concilio di Trento, siamo quelli dell'eresia, siamo quelli dell'Inquisizione, quindi parliamo poco, quasi niente, dei protestanti, non abbiamo quasi idea di chi siano, pensiamo che siano stata una cosa che è successa ma che non ci riguarda, laddove invece paradossalmente i protestanti sono fra di noi per molti versi, noi ragioniamo e utilizziamo categorie che prendono la loro nascita nel protestantesimo, tanto per dirne una, il soggetto. Il soggetto nasce col protestantesimo, non prima. Nella logica cattolica, se ci fate caso, il soggetto autonomo non è molto ben visto, non so se avete notato, no? Bisogna guidare il gregge, bisogna fare un sacco di cose interessanti, ma difficilmente quelli che pensano da soli sono molto ben visti. Vi ricordo Giordano Bruno, tanto per dirne una, che buongiorno, che si è trovato a bruciare a febbraio del 1616, anno particolarmente rognoso, secolo particolarmente rognoso per la libertà di pensiero, il 1600, però ecco, diciamo che i liberi pensatori non vengono ben visti, quindi c'è una forma di differenza, diciamo, nell'approccio cattolico rispetto alla libertà e all'indipendenza di ragionamento, laddove questo è proprio il fondamento della riforma. Prima di tutto, come comincia? Chi era Lutero? Lutero era un frate cattolico, quindi, come dire, chi è causa del suo male? Il quale era probabilmente perfino molto più cattolico della curia romana, perché a un certo punto, inizi 1500, siamo qui, si adira in modo definitivo, oserei dire, visti poi i risultati, per via di una delle nuove idee geniali di Roma. Si stava costruendo San Pietro in quel periodo. E tanto per cambiare mancavano i fondi. Quindi che cosa decide di vendersi la chiesa per fare cassa e continuare a costruire? decide di vendersi l'oltretomba. Geniale. Non si può dire che la Chiesa abbia mai mancato di intuizioni assolutamente fantasmagoriche. Oggi vendono la Luna, le stelle e i pianeti, allora ci vendevamo gli anni di purgatorio. Come funziona? Col mercato delle indulgenze si viene a lanciare tutta uno stuolo di predicatori in tutta Europa che vanno in giro e dicono alla gente: signori, voi tutti siete una banda di peccatori schifosi, maledetti, bastardi, quindi sicuramente minimo andrete in purgatorio, volete starci tanto oppure tendiamo a ridurre questa antipatica cosa per poter accedere alle glorie celesti? Se volete accedere alle glorie celesti, pagate qui ed ora. Ok? Quindi più pagate, più noi scontiamo, ci mettiamo una buona parola col Signore, con San Pietro e compagnia, e voi riducete il periodo che passerete in purgatorio. Ancora meglio, potete pure ridurre quello dei vostri cari che già ci stanno. Quindi diventa, come vedete, un affare fantastico. Ora, Lutero un po' la vedeva come Francesco, per certi versi. No? C'era tutta quella corrente del pauperismo cristiano, la rinuncia, la fraternità, no? Tutti questi valori con i quali ci riempiamo la bocca, che poi dopo vabbè, lasciamo perdere, se no diventa antipatico. Allora dicevamo tutta questa cosa, e a Lutero non piace l'idea della vendita delle indulgenze, perché la vede esattamente come un trucco per, come dire, depredare gli ingenui in un certo senso, no? Quei famosi ultimi che sarebbero stati beati gli ultimi perché saranno i primi. Insomma, la logica del cristianesimo tutta dovrebbe essere tranne quella del privilegiare i ricchi, ma questo purtroppo, come abbiamo visto, è un po' un problema. E allora, diciamo che si incazza ferocemente, appende le famose tesi sulla la porta dell'abbazia di Wittenberg e mette in atto il primo vero scisma all'interno della religione cattolica. Come abbiamo visto, questo scisma deve essere inteso non soltanto in senso religioso, perché qui, come penso sia abbastanza evidente, stiamo di nuovo parlando di un paradigma. Siamo di nuovo in campo paradigmatico, nel senso che, come credo di avervi già accennato, fino a quel momento l'Occidente vive da un migliaio d'anni, che sono tanti se ci pensate, in piena omogeneità. Il che non vuol dire che non ci siano stati problemi, ci sono state eresie, ci sono stati liti, ci sono state evenienze complesse, quello che volete, però di fatto l'orizzonte culturale dell'Occidente è lo stesso. È lo stesso da un punto di vista religioso, è lo stesso da un punto di vista di valori proclamati, è lo stesso da un punto di vista di organizzazione sociopolitica. Il mondo è omogeneo, quindi i criteri dell'autorità stabiliti dalla Chiesa Cattolica valgono sia per il sapere sacro che per il sapere profano. Abbiamo visto che le università sono cattoliche, i professori prendono i voti, meno male che, come dire, è cambiato qualcosa, nel frattempo non sarebbe stato un problema, ma ad ogni modo i professori sono parte della struttura gerarchica clericale, le università sono appoggiate alla Chiesa, non c'è niente che separi le due cose, capite? Quindi all'interno dell'università, all'interno degli studi, vale il principio di autorità stabilito anche in accordo col Vaticano. Okay. E quindi vale il principio di autorità, quello che abbiamo poi noi ridotto e ridetto con la famosa formula ipse dixit, no? Vuol dire se l'ha detto lui va bene. Il che vuol dire che si confortano i ragionamenti dell'oggi facendo ricorso a citazioni e studi e interpretazioni di pensatori precedenti, i famosi padri della Chiesa, San Tommaso, insomma tutta quella ampia, quell'ampio panorama di personaggi più o meno geniali che insomma comunque hanno contribuito fondamentalmente a costruire il nostro sapere, valgono come precedente, valgono come modo di giustificazione del sapere. Un sapere fondato sul loro dire è un sapere solido, un sapere sicuro. Meglio di così si muore. Poi arriva Lutero e tutto questo finisce, perché a un certo punto, se viene messa in dubbio l'intera costruzione del sapere religioso, se viene smentito quello che è quelli che sono una serie di assiomi e di dogmi, detto nel senso forte del termine, fondanti della Chiesa Cattolica, perché l'autorità che la stessa Chiesa ha contribuito a creare dovrebbe ancora valere? Non so se mi spiego. Quindi, come vedete, l'inizio della rivoluzione scientifica che arriva un secolo dopo è dovuto alla crisi di autorità che mette in atto la riforma luterana. Cioè, nel momento in cui Lutero con successo riesce a portare avanti la riforma e quindi a creare luoghi, stati, elite che sono del suo credo, in quel momento ci sono due autorità che si confrontano, quindi non è più possibile rivolgersi, convincere un protestante sulla base dell'autorità di un cattolico, diventa impensabile, perché il cattolico ha torto, per definizione, capite? Quindi quel vecchio principio di autorità che gli antichi erano molto più intelligenti dei moderni viene messo radicalmente in discussione e poi porterà questo all'affermazione dell'illuminismo del viceversa, ovvero sia i moderni sono molto più accreditabili degli antichi, perché noi abbiamo vissuto di più, perché noi abbiamo fatto più scoperte, perché noi abbiamo un sistema di ragionamento e di ricerca molto più stringente e molto più raffinato e quindi gli antichi li possiamo vedere, ma così da un punto di vista di informazione generale, ma figurati se vado a rivolgermi a San Tommaso per decidere una cosa che accade oggi. Quindi come vedete c'è un ribaltamento radicale di tutti i criteri di costruzione del sapere. Quindi questo già, visto che noi viviamo nella modernità scientifica, è già un bel contributo della riforma, no? Tanto per dirne una. Ma non solo, ce ne sono ulteriori cosette. Allora, Lutero cosa dice? E qual è il problema di Lutero, a parte il livello religioso della questione? Il problema di Lutero è anche un problema politico, perché in questo momento stanno anche cominciando a nascere non dico proprio gli stati-nazione, ma comunque la nuce degli stati-nazione, l'idea che gli stati dovrebbero avere una loro autonomia, che non ci dovrebbero essere ingerenze esterne, che non dovrebbero esistere autorità centrali. La Chiesa ovviamente è l'autorità centrale in quel periodo, perché chiaramente non solo utilizza un sistema estremamente ramificato di copertura del territorio per la gestione delle anime, ma spesso e volentieri lo fa anche per la gestione dei principati, delle risorse, dei territori, delle tasse, insomma tutta una serie di cose. Quindi Lutero ha un problema col clero, perché sto clero di fatto funge da strumento di controllo di Roma su tutte le altre realtà nazionali e comunque estranee a Roma, perché questo clero è estremamente in piccione, perché non si riesce a far nulla senza chiedere l'autorizzazione al cardinale, al vescovo, al legato o a chi diavolo ci sia dietro di questa situazione. Insomma, diciamo che tutta questa storia ha un risvolto religioso, ma anche fortemente politico. Tant'è vero che i principi tedeschi sposano quasi immediatamente la riforma protestante, perché vedono l'occasione di liberarsi della Chiesa di Roma, che non era ben vista particolarmente, manco allora. Non solo, è pure il momento in cui si fonda quel famoso detto, non so se ne parlavamo con voi, cuius regio eius religio, nel senso che si comincia ad affermare il principio per il quale i membri di un qualche stato devono adottare la religione del loro governante, no? Perché appunto fino allora il problema non c'era, visto che erano tutti cattolici. Adesso improvvisamente ci troviamo con un grande problema, no? Tutto il sistema degli status ascritti di cui abbiamo parlato ha un colpo esiziale per certi versi, perché tu sei cattolico in un regno protestante? Quanto duri? Poco, come avrete immagino letto. Guerre di religione a rotta de collo, massacri, successo di tutto, di più, da allora in poi, proprio perché non si riusciva a gestire questa questione, perché la religione non era un fatto privato come lo intendiamo noi oggi, ma era essenzialmente una questione pubblica. Per cui tu non puoi essere protestante in un regno cattolico o viceversa. E poi non puoi essere musulmano in generale, è meglio che tu non sia ebreo, insomma tutta una serie di cose relative a questi discorsi. Quindi, il problema del clero come lo risolve Lutero? E notate che è una soluzione radicale e incredibile per il periodo. Lo risolve negando la necessità del clero stesso. Quindi, dice Lutero, non c'è bisogno che qualcuno mi dica come capire le letture. Da oggi in poi ognuno sarà responsabile del rapporto col trascendente nel suo cuore. Quindi il protestante non ha un clero che lo gestisca, non ha un clero che lo indirizzi. Tutt'al più quando si riunisce con gli altri lo fa per dibattere delle questioni, per confrontarsi, ma non c'è nessun tipo di sistema di controllo ramificato che che gestisca i fedeli, i quali fedeli hanno in dono la possibilità di mettersi in contatto con Dio da soli. Ecco perché vi dico che questo è l'inizio del soggetto. Perché per la prima volta da sempre viene riconosciuta al soggetto, seppur in un campo particolare, ma il campo più importante del periodo, non stiamo parlando di un campo marginale, come potremmo pensare che è oggi. La religione in quel momento era la logica e la chiave con la quale si comprendeva la realtà. Ecco, in questo campo il soggetto è nato, perché è lui che legge, è lui che comprende, è lui che interpreta. Quindi non più interpretazioni autentiche, non più versioni fondanti, non più Vangeli veri e Vangeli apocrifi, non più tutto quello su cui si è costruita la Chiesa Cattolica, che, come saprete, immagino, ha avuto un bel da fare nei primi secoli per epurare le scritture, mettere a punto quello che andava detto, quello che non si poteva dire, quello che era meglio che non ci fosse. Poi ogni tanto usciva qualche rotolo che diceva il contrario e succedeva un casino: come, che Cristo è andato con la Maddalena, oddio, come si fa, no, eccetera eccetera eccetera. Voglio dire, se uno si mette a leggere questa storia è divertentissima per certi versi. Non so se sapete, a proposito di indulgenze, che il purgatorio fino al 1200 rotti non c'era. Non c'era proprio, era contemplato. E il purgatorio è molto interessante da un punto di vista di et-et, perché come vedete paradiso e inferno sono out-out, o paradiso o inferno. Ma il problema qual è? Che loro avevano subito visto che l'uomo era bianco e nero, come stiamo dicendo noi da una vita, per cui per mandarlo in paradiso era dura ogni volta, a gran parte veniva all'inferno, era gran scomodo sto coso. Indi troviamo un posto grigio nel quale mettere quelli che non si capisce se sono bianchi o sono neri, in modo che poi possano accedere al paradiso. E questa cosa viene fatta dopo, è un'integrazione del sistema, della raffigurazione dell'aldilà cattolico, perché non si poteva fare col paradiso e l'inferno e basta, perché non stanno questi buoni e questi cattivi, come dicevamo prima. Quindi vedete che no, tutto torna, il Tao l'aveva detto già 3.000 anni prima, ancora allora, però insomma siamo arrivati al purgatorio. Però essendo stata una buona idea il purgatorio, dice, vabbè, vogliamo non tirarci fuori manco una lira, no, allora non solo c'è il purgatorio, ma puoi anche comprarti il soggiorno, che era la cosa veramente fantastica. Vabbè, ad ogni modo, quindi, detto questo, non c'è più questa autorità, no? Non c'è più quello che può dire al fedele: devi pensare così. Ognuno è responsabile della sua interpretazione. Ecco perché poi trovate chiese protestanti di tutti i tipi, di tutte le configurazioni, da allora in poi. Non andate in America, c'è una chiesa protestante ogni due isolati, praticamente. Perché di fatto è quella l'idea. Cioè tu puoi proporre, poi in teoria non dovrebbero esserci fedeli che vengono a sentirti osannanti, ma insomma quelli poi sono problemi che vediamo. Indi, vi sorprende in qualche modo il fatto che Lutero possa fare questa cosa? Tutto normale. Siamo nel 1520. Perché questa cosa che dice Lutero possa accadere, cosa ci serve? Ragioniamo in modo proprio lineare. Bene, questa è una. Perché se ognuno deve avere la sua Bibbia, capite che con gli amanuensi non si va molto lontano. Cioè non è che puoi copiare 2 milioni di Bibbie così dall'oggi al domani. Invece, casualmente, Gutenberg ha inventato la stampa a caratteri mobili proprio da quelle parti. Per cui, come vedete, ci sono delle strette connessioni tra le cose che accadono. Senza la stampa non ci sarebbe stata la riforma. Ma non c'è solo questo. Che altro serve? In che senso? Ecco, che non è ovvio per niente nel 1520. Faccio presente. Dice il vostro collega che bisogna che la gente sappia leggere. E noi siamo abituati a pensare a quel tempo come un tempo in cui invece erano tutti quanti del tutto analfabeti. Evidentemente non era così ovvio che fossero analfabeti, se anche i contadini sono i primi ad aderire alla riforma luterana, no? Quindi vedete che noi abbiamo dei punti di vista su questo momento storico che vanno rivisitati radicalmente, perché Lutero possa concepire quest'idea, evidentemente esiste una condizione oggettiva che glielo permette, quindi evidentemente leggono molto più di quanto non pensiamo e c'è modo di dar loro qualcosa da leggere. Ma c'è un ulteriore problema. Eh? Il latino, perfetto. C'è un ulteriore problema che è quello che le scritture normalmente sono scritte in latino, anche se non è la lingua fondante, che sarebbe l'aramaico, eccetera, eccetera, però comunque. Allora, mo possiamo pretendere che tutti questi poveracci leggano e non solo, ma parlino pure latino? Lì comincia a diventare un po' troppo. Tant'è vero che cosa fa Lutero in primis? Traduce la Bibbia in tedesco. Non può fare diversamente, come vedete. Cioè, non è casuale. Se lui vuole che le cose funzionino come ha pensato, ha bisogno di questi ingredienti, ovvero sia di una popolazione capace di leggere, di libri da dar loro da leggere e che siano comprensibili, perché capite che cominciarsi a mettere a discutere sulle figure latine è un po' complicato. E quindi Lutero traduce la Bibbia in tedesco, primo passaggio fondante. A questo punto ovviamente ci troviamo con una difficoltà di fronte, perché vi ho detto che il soggetto è in nuce nato, no? Perché? Perché la responsabilità soggettiva viene invocata da Lutero per quanto riguarda le cose celesti. Siamo un po' al famoso date a Cesare quel che è di Cesare e date a Dio quel che è di Dio, quindi Lutero dice: allora, l'uomo può frequentare la divinità autonomamente, ma per il resto, per il politico, deve rimanere sottomesso ai capi che gli sono stati assegnati. Però questa è già una forzatura, perché la prima cosa che accade appena si diffonde la riforma qual è? Che i contadini si convertono e rivendicano la libertà anche politica. Perché dice, perché devo, se sono in grado di parlare con Dio, perché devo stare a sentire sto stronzo? Detto in poche concise parole. Ovviamente Lutero non è assolutamente d'accordo e guida una repressione piuttosto sanguinosa della faccenda. Le prime rivolte dei contadini vengono soffocate nel sangue per evitare che questa cosa venga a prodursi. Però, come vedete, è chiaro che il seme è piantato, perché come i contadini tedeschi hanno capito immediatamente dove avrebbe portato questa nuova autonomia soggettiva, loro hanno cercato di opporsi a questa faccenda, ma non ci sono riusciti. Per cui, in ultima analisi, ecco perché se noi ci riteniamo soggetti è grazie a Lutero, quindi è una ricaduta piuttosto importante del pensiero e dell'evento della riforma sul nostro sistema di vita, per quanto noi si sia cattolici, eccetera, eccetera, eccetera. Poi continuiamo con le questioni che affronta Lutero. Deve affrontarne un'altra, perché il clero, va bene, ce ne siamo liberati per via della questione appunto dell'interpretazione soggettiva autonoma, però c'è sempre la questione delle buone opere, che era quella che è al fondamento del mercato delle... come l'ho chiamato? Mercato delle... Indulgenze. Comincio a avere un attimo di ritorni. Allora, diciamo del mercato delle indulgenze. Quindi, per evitare che ci siano appunto dei ritorni di fiamma e la Chiesa Cattolica riesca a restaurare una sua influenza sui neoconvertiti, Lutero deve risolvere la questione, deve fare in modo che questo argomento delle buone opere non funzioni più. E come fa? Negando l'efficacia delle buone opere. Che in Lutero è probabilmente un gesto politico, nel senso che lui non so se avesse capito quanto sarebbe stato complicato questo gesto. Sicuramente l'ha capito molto bene Calvino, che segue di qualche tempo il gesto luterano, e Calvino, per detta generale degli specialisti, era pazzo. Non è si fa per dire, no, era proprio pazzo, era completamente pazzo. Però si trova a gestire una teocrazia in Svizzera. Quindi, insomma, come dire, una situazione delle peggiori, un pazzo in cima alla teocrazia, veramente un qualcosa di molto pericoloso. E mette a punto quella che diventerà la dottrina della predestinazione, cioè dall'intuizione seminale di Lutero sull'inutilità delle buone opere arriviamo a una spiegazione teologica del perché non servono le buone opere. E le buone opere non servono perché? Perché Dio ha già deciso per noi. Vuol dire che noi tutti nasciamo e già siamo o sommersi o salvati, come avrebbe detto poi Primo Levi. Quindi c'è chi è salvo e chi non lo è, a prescindere. Ok? Cosa che in qualche modo cozza un po' con l'autonomia soggettiva di cui parlavamo prima, evidentemente, no? Ma non solo. Il problema è più squisitamente soteriologico, oserei dire. Nel senso che parliamo di salvezza dell'anima. E in larga misura le religioni possono essere interpretate come strategie per affrontare la morte, strategie per affrontare l'aldilà, strategie per interpretare un fatto di per sé piuttosto ininterpretabile che è quello della morte. Allora, da questo punto di vista, il cattolicesimo funziona benissimo, perché lega il tuo sopravvivere meglio o peggio in un ultramondano qualunque alla qualità del tuo comportamento, a tutta una serie di cose verificabili, non solo, ma ti dà la possibilità fino all'ultimo di pentirti, no? Poi dice che in Italia siamo sempre coi furbi. Diciamo che per certi versi il problema si pone, no? Perché tu sei proprio in punto di morte, con l'ultimo soffio di respiro, dici mi pento, te sei salvato, quindi devi morire zitto per essere sfigato proprio, insomma, altrimenti in qualche modo. Quindi ci sono tutta una serie di escamotage e una serie di scappatoie che permettono in effetti di vivere abbastanza sereni. Tenete presente che il problema dell'aldilà è il problema in questi anni. Noi tendiamo a non considerarlo, lo abbiamo delegato a tutta un'altra serie di cose, lo abbiamo trasferito, murato via, questo poi lo vediamo. Però di fatto il problema della salvezza è il problema che attanaglia tutta la cultura occidentale da sempre. In un modo o nell'altro, il messia da una parte, quello di qua, quell'altro che scende dal roveto ardente, quell'altro che va sulla montagna, insomma comunque di fatto il nostro problema è che succede quando moriamo? E le risposte, come sapete, sono abbastanza così discutibili ancora a tutt'oggi. Ad ogni modo, quella cattolica funziona bene, perché ti permette di fare qualcosa per salvarti. Quest'altra invece no, perché tu non sai se sei salvo o no. Non è contemplata nella dottrina calvinista la risposta, cioè tu non sei sicuro di essere salvo né sei sicuro di essere dannato. Quindi sei in qualche modo espropriato di qualunque capacità di azione nei confronti del problema più importante col quale ti confronti. Non solo, ma non hai manco qualcuno con cui parlarne, perché è vero che il clero aveva tante difficoltà, è quello che è si impiccia, tutti i difetti che vi pare, però di fatto il clero è qualcuno con cui parlare. In termini relazionali è un'ancora di salvezza nei momenti di angoscia metafisica. Tu vai a parlare col prete e in qualche modo hai una percezione. Tra l'altro vi faccio presente che per i credenti il prete nel momento in cui officia è effettivamente l'immagine e Dio, no? Il famoso gesto dell'elevazione del pane, tutta la liturgia della comunione. In quel momento per chi crede lì c'è Dio, non c'è il prete. Quindi di fatto tu sei in contatto col trascendente, un contatto mediato ma un contatto soddisfacente, che ti permette la salvezza, che ti porta nel vicino alla salvezza. Dall'altra parte non c'è niente, c'è il libro e te. Il problema è che Dio non risponde. Tu puoi parlare con Dio quanto ti pare, lui normalmente non parla con te, tranne Peppone e Don Camillo, come forse avrete visto, che c'era questo bellissimo colloquio costante col crocifisso, che era bellissimo. Ecco, però, altrimenti, difficilmente Dio ti dice qualcosa. Quindi, limitare la potenza di salvezza del protestantesimo al fatto che tu leggi le letture, le scritture e in qualche modo deduci di essere salvo è un gesto un po' esagerato. Quindi di fatto questa versione luterana della religione è molto scomoda, è scomoda da gestire, a meno che tu non abbia una fede talmente ardente che a quel punto, come dire, non ti interessa, perché tanto saresti salvo di tuo, un po' come Giobbe, tanto per capirsi. E quindi nel tempo i successori cercano un sistema per rassicurare, cercano un qualche tipo di indicatore, se vogliamo riprendere quello che abbiamo detto a lezione, no? Ovvero sia un qualche tipo di fattore misurabile, constatabile, esperibile, che ti possa dire che sei salvo. Qual è sto fattore in quel momento storico? Il successo economico torna proprio alla perfezione. E quindi, dice Weber, prendendo atto di questo turno, di questa torsione del pensiero anche protestante, che la gran parte dei primi capitalisti, dei protocapitalisti, di coloro che danno il via al capitalismo, che nasce tra l'altro in Olanda, che è uno dei paesi calvinisti, manco a dirlo, viene esattamente da questo, ovvero sia dall'esigenza di dimostrare di essere salvi. Perché per una serie di slittamenti che non stiamo a esaminare nel dettaglio perché non finiremmo più, ma comunque che hanno luogo in quei secoli, si deduce che l'azione nel mondo è comunque un qualcosa che Dio ha delegato all'uomo e che quindi un'azione di successo nel mondo sarebbe assurdo che venisse considerata come dire che il titolare di un'azione di successo fosse condannato, non ci sarebbe più nessuna logica. Per cui di fatto che succede? Che chi agisce nel mondo con successo deduce di essere salvo. Ci siamo fin qui? Vedete ovviamente che il clima, la famosa ambiance, lo Zeitgeist, come dicono i tedeschi, lo spirito del tempo ha fortemente lo zampino in questa elaborazione, in questo trucco, no? Perché se fossimo trovati in una cultura nella quale i più fighi erano gli artisti, allora probabilmente sarebbe stato a fare un'opera d'arte, avrebbe voluto dire essere salvi o altrimenti no. Ma lì c'era l'economia che stava nascendo. Si stava liberando dal politico, il quale politico si era a stento liberato dal religioso, quindi c'è tutta una forte processo di emancipazione di sfere, no? E l'economico si stava emancipando allora con i grandi traffici, con la scoperta delle Americhe, con tutta una serie di eventi, no? L'oro e l'argento dell'America e tutto quanto. L'economia stava diventando l'ambito, no? D'eccellenza, quello che poi ci becchiamo noi fino ad oggi in ultima analisi. Quindi questa cosa evidentemente presta, no? A una sinergia, si presta a una sinergia, per cui cosa arguisco io? Cosa dice Weber? Che il movente dell'economia e del successo economico non è economico, contro Marx, il quale invece diceva che la struttura economica è quella che definisce. Dice Weber, il movente del successo economico è religioso, perché i primi capitalisti sono quelli che si comportano in modo tale da veder confermata quotidianamente la loro salvezza ultraterrena. E questo porta con sé delle conseguenze notevolissime se ragioniamo in quest'ottica. Perché? Perché se è importante la salvezza e non è importante in sé l'azienda e il guadagno, il capitalista si comporterà in un certo modo, ovvero sia, per esempio, sarà molto sobrio. Non so se avete letto o visto i Buddenbrook, che è un romanzo fondante da questo punto di vista. I Buddenbrook è la saga di una famiglia borghese, e se voi andate a vedere come vivevano i borghesi al tempo, scoprirete che si alzavano la mattina alle 6 e andavano a dormire la sera alle 10, lavoravano come negri e si compravano poche piccole cose, avevano una carrozza, avevano un cambio di vestiti per la festa, avevano una casa bella ma molto seria, stop. Tutto ciò che guadagnavano lo reinvestivano nell'azienda. Perché? Perché tu devi costantemente avere successo per essere sereno. Allora non erano ricchi, ma erano sereni. Andavano a dormire la notte convinti che sarebbero andati in paradiso. E per quel periodo era la cosa migliore che si potesse fare. Capite? Quindi vedete che sul comportamento religioso e non economico si costruisce però cosa? L'economia classica. Questo è il divertente di quello che accade nel mondo. Perché cosa arriva tipo Adam Smith o il famoso Ricardo, che sono i grandi teorici della prima economia, e cosa dicono? Che l'uomo ha una propensione naturale a reinvestire i suoi guadagni nell'azienda, che l'uomo ha una propensione naturale al lavoro, che l'uomo ha una propensione naturale al sacrificio e al rinvio del godimento. Si capisce perché dovrebbe, no? Lo sappiamo. Weber dice, lo so io perché dovrebbe, perché è chiaro che il rinvio del godimento è un rinvio in termini escatologici. Voglio dire, io rinvio il godimento qui oggi perché poi godrò in paradiso, perché tutta questa strategia di trattamento della mia fortuna ha un fine che non ha niente a che fare con la mia fortuna in sé. Cioè io devo mantenere in piedi l'azienda, avere successo, non per il successo, ma perché in questo modo vado in paradiso e quindi reinvesto e quindi m'applico. So se mi spiego. Quindi ho una dimensione etica nel mio lavorare in industria, per quanto poi i padroni possano sfruttare le masse, quello che vi pare. Però comunque a livello di rapporti interistituzionali, diciamo, interorganizzativi, la parola data è la parola data. Quindi il mondo degli affari è comunque un mondo affidabile, salvo i rari casi in quel periodo che ovviamente c'erano, ma erano molto più contenuti. Può essere che Weber abbia ragione? Ragioniamoci sopra un attimo. Allora, abbiamo detto che queste convinzioni passano nell'economia classica e diventano attributi dell'uomo economicus in generale, no? Quindi l'industrializzazione, l'attrazione che esercita l'industrializzazione si costruisce anche su questo circuito virtuoso del quale abbiamo appena parlato pure prima, se vi ricordate, del fatto che io reinvesto i miei guadagni e quindi mantengo in essere la fabbrica e quindi generalizzo in qualche misura il guadagno, no? Distribuisco reddito. È vero questo? È vero fino agli anni 60, più o meno. Perché nel frattempo che succede? Che il problema della, come dire, il problema della salvezza diventa sempre meno importante. Andiamo nei secoli del disincanto, andiamo nei secoli della desacralizzazione, andiamo nei secoli della secolarizzazione, quindi il movente religioso pian piano si ritrae, non è più così centrale. Ma, come abbiamo visto, le forme hanno una loro inerzia, per cui anche se scompare la coscienza del perché, rimangono tuttavia i comportamenti in essere. Per cui per un lungo lasso di tempo il capitalista fa così, anche se non capisce più perché. Non so se mi spiego. Poi un bel giorno però il capitalista si interroga e dice: ma perché io devo reinvestire tutti i soldi che incasso nella mia azienda invece di piare le valigie e scappare? Qual è il motivo per il quale devo lavorare come uno schiavo anche se ho l'equivalente di tanti schiavi sotto di me, senza mai godermi una lira di quello che incasso? Ditemi, qual è il motivo? Vi viene in mente una ragione? No, è quello il problema. Cioè, non c'è nessun motivo per il quale l'industriale faccia l'industriale per tutta la vita reinvestendo. L'industriale a un certo punto dice: sai che c'è? Arrivederci, e vado via. Vedete, non so, quello di qui di Perugia, come si chiamava? Il presidente del Perugia? Gaucci? Vedete tutti quell'altri che sono scappati col bottino in tasca, no? Il crollo dell'Agirio, guardate l'Enron, guardate tutti questi fenomeni che noi abbiamo all'intorno. Sono capitalisti che si sono svegliati dall'equivoco, hanno improvvisamente detto: vabbè, ma a che pro? Aspetta un attimo che mi presento. Non l'ho sentita però. Altrimenti si obbligano decisamente, su questo siamo d'accordo. Però voglio dire, in Italia poco, perché Tanzin se riesce a berselo manca a cannonate. Invece, per esempio, in America, come dire, no? In America se fanno 70-80 anni di carcere, che è molto più divertente per certi versi, quando le fanno queste cose. Però quello che conta, come vi dicevo, è questo, ovvero sia che noi vediamo con l'esaurirsi della spinta religiosa che questi fondamenti della scienza economica non ci sono più. Non c'è nessuna ragione per reinvestire, non c'è nessuna ragione per non spostare. No? Come dicevamo prima, perché io dovrei tenere una fabbrica aperta qui quando mi conviene 40.000 volte tenerla aperta per un po' in Cina e scappare anche lì col maltolto o comunque col gruzzolo? Infatti sposto la fabbrica. Quindi, come vedete, nell'atto economico in sé la dimensione etica non c'è. C'è stata per un lungo periodo perché ce la metteva il quantum della religione, che è sempre stato un problema di valori in un certo senso, no? Quindi si può discutere, ci sono state una serie di revisioni critiche del pensiero weberiano, nessuno oggi direbbe che è automaticamente così. Io sono abbastanza scettico su quelli che dicono che non è abbastanza così, perché secondo me come lettura simbolica è perfetta, nel senso che noi la constatiamo nella prassi, capite? Quello è il problema. Noi constatiamo nella prassi che l'economia nel suo sforzo di emancipazione dal resto del mondo ha avuto talmente tanto successo da costruirsi come sfera a parte. E oggi dovremmo riportarla dentro. Oggi l'imperativo nei confronti dell'economia è recuperare l'economia nella vita normale. Non è che l'economico sta lì da una parte e tutto il resto accade. L'economico è esattamente emanazione di quello che accade qui. Quindi, se questo economico in effetti si è nutrito a lungo del contributo della riforma, se è venuto a, come dire, far parte delle strategie di salvezza di intere generazioni di industriali, evidentemente ha avuto un peso formidabile, tanto da portare i teorici meno avvertiti dell'economia a dire che era normale che fosse così. Ma quando mai? O se è normale, com'è che improvvisamente oggi non lo trova più nessuno normale? Basterebbe rispondere a questo: perché oggi improvvisamente i manager scappano, fanno di tutto pur di alzare le quotazioni delle loro azioni con i vari golden share, eccetera, eccetera, e poi scappano, chiudono, vanno da un'altra parte, si fanno pagare fior di liquidazioni pur quando sono dei falliti, come accade sempre qui in Italia, eccetera, eccetera. Non c'è molto in questo dei comportamenti che vengono descritti dall'economia classica. Quindi evidentemente forse non sarà così lineare la questione, però un forte contributo da parte dell'etica protestante a questo tipo di attività in particolare c'è stato, ed è opportuno tenerlo presente, soprattutto quando appunto continuiamo a parlare dell'economia di oggi come se fosse la stessa di 150 anni fa. Non è assolutamente la stessa cosa. Quindi, come credo che i vari film, non so se avete visto Wall Street 1 e 2, e tutte quelle bellissime gallerie di commedia umana che vengono messe in narrazione da quelle due pellicole, insomma, sono decisamente cose su cui è opportuno riflettere, insomma, su questo. C'è un film che si chiama The Corporation, non so se vi è capitato, che è un docufilm che merita di essere preso assolutamente in analisi e in esame da questo punto di vista. Comunque, quindi questo diciamo che è il primo contributo weberiano che ci interessa, e ripeto, perché è importante, perché se è vero che anche la spiegazione religiosa ha un senso, allora la pretesa di unicità della chiave di lettura marxiana fallisce. Marx rimane uno che ha detto una cosa interessante, ma su una cosa interessante non ci fa la rivoluzione, sull'unica cosa interessante sì. Quindi, come vedete, di fatto poi Marx è riuscito a costruire il suo pensiero come vessillo, non semplicemente come teoria filosofica. Nessuno ha fatto la rivoluzione in nome di Weber, mentre il nome di Marx l'hanno fatta in centinaia di migliaia, se non milioni. Quindi, insomma, questo va preso in considerazione. Ma c'è un'altra cosa che ci interessa e che non abbiamo trattato di Weber ancora, ed è la teoria dell'azione, che è particolarmente significativa. Però ci diamo 5 minuti di break prima. Dunque, mi sono guardato dentro e ho deciso che non ho voglia di parlare di Weber, quindi cominciamo a parlare del mio libro, di Weber parlerò lunedì prossimo, perché basta. Dunque, a pagina 11, visto che vedo delle copie in giro magari, c'è una nota che rimanda a quello che abbiamo detto stamattina in modo abbastanza significativo. E la nota è la... Se te saluto, 5 o 6, credo, potrebbe darsi. Ok, forse è la 6. La lotta per gli occhiali sta, come dire, sto perdendo la lotta con gli occhiali. Ad ogni modo, apprezzare la ricerca dell'inutile, darle un valore, è difficile, perché perfino la conoscenza rientra oggi in una logica politico-economica. Per tutta la filosofia progressista del XIX secolo, sapere è potere. Il pensiero non vale più per se stesso, ma viene messo in rapporto a un fine che gli è estraneo: il potere sulla persona, politica, o sulle cose, economia. Si ritrova in questo il fondamento dei grandi sistemi elaborati dalla modernità, marxismo, freudismo, positivismo, che vogliono, in ultima analisi, legittimare l'azione che si può esercitare su se stessi, l'economia dell'io, freudismo, o sul contesto sociale, l'economia del mondo, marxismo, positivismo. In ognuno di questi casi, potere o fare è l'extrema ratio del pensiero. E non c'è che da vedere l'ossessione della professionalizzazione a tutti i livelli dell'educazione, università compresa, per rendersi conto del cammino percorso dall'ideologia, la cancrena, diranno alcuni, dell'utilitarismo. Non dimentichiamolo, nella tradizione antica la scolè era l'ozio studioso, l'ozium senza utilità immediata, contrapposto al negozium che era lui proprio dell'azione servile. Quindi diciamo che, come vedete, Maffesoli la dice abbastanza chiara, insomma, diciamo che lui come vis polemica è abbastanza interessante, e fa notare chiaramente questo discorso che, come dicevamo, il discrimine oggi è l'inutile, il pensiero per se stesso. Platone non ragionava perché così avrebbe potuto fare chissà cosa, ma ragionava perché era bello ragionare, perché il scopo dell'uomo era conoscere. E basta. Non c'erano ulteriori agganci. E questo ci dà invece un aggancio a noi per parlare un po' delle libidines che sono qui nell'introduzione uno dei punti centrali, oserei dire, per certi versi. Nel senso che, sempre a pagina 11, trovate questo discorso, i desideri profondi che dominano l'azione umana, cioè perché noi agiamo. Allora, la lettura canonica dice che esistono tre forme di libidine. C'è la libido dominandi, che è la brama di dominio e di controllo su se stessi e sul mondo, e che nella nostra cultura è molto, come dire, frequentata e gettonata, tant'è vero che, come vi dicevo, credo che questo corso di laurea in qualche modo si possa considerare una sua estensione. Noi abbiamo bisogno di controllare e quindi studiamo strategie di controllo, quindi studiamo strategie di sicurezza, quindi studiamo modi per tenere tutto più o meno in ordine, e quindi direi che ci siamo abbastanza. Poi c'è la libido sciendi, che è il piacere del sapere, la sete di conoscenza. E poi c'è la libido senziendi, che è il piacere del provare emozioni. Ora, il problema dov'è? Che le prime due sono di fatto alleate da un sacco di tempo. Diciamo che fondamentalmente possiamo dire che sono alleate dal 1600, se vogliamo mantenerci, anche se di fatto a lungo nel nostro mondo, nella nostra orbe culturale, questa alleanza è stata, come dire, testimoniabile. Però il vero momento di svolta è quello nel quale, come vedremo nella prima parte del libro, i nostri primi scienziati si costruiscono come scienziati per poter essere ambiti da chi governa, per potersi vendere meglio, fondamentalmente. Quindi queste due libidine si trovano alleate, quindi io so per dominare, sapere è potere. Metto le mie arti, le mie scoperte al servizio di coloro che gestiscono il potere, partecipo del potere e tutto fila liscio. L'altra, la senziendi, invece, non rientra in questo schema. La senziendi è autoreferenziale per certi versi, la senziendi si esaurisce nell'atto. Scopro una cosa e godo di questa scoperta, stop, non la vado a raccontare a nessuno, non la vendo a nessuno, non mi do particolari arie perché l'ho scoperta, non mi invento un gergo incomprensibile e più che mi permetta di essere necessariamente interpellato quando serve. Tutte queste cose le rinuncio, quindi perseguo il sapere per sé, per il piacere che mi dà sapere. E posso benissimo perseguire anche altri comportamenti allo stesso modo, evidentemente, no? Come dicevo, passo un pomeriggio a guardare una mostra, passo un pomeriggio a guardare per aria, passo un pomeriggio a chiacchierare con qualcuno, del più e del meno. Tutta questa serie di attività che noi etichettiamo come inutili sono di fatto attività che invece sono fondamentalmente nutrienti del nostro essere, sono attività qualitativamente fondamentali nel momento in cui io so di questo discorso, nel momento in cui mi sottraggo a questo imperativo produttivo che è uno dei peggiori frutti dell'ideologia del nostro tempo. Okay. Quindi Maffesoli si presenta come autore della gioia del sentire, quindi di queste cose che accadono e che finiscono lì, che non hanno una cumulabilità, che non hanno evidenti contraccolpi, che non hanno conseguenze. Tant'è vero che una delle figure importanti dell'Etre-Ensemble di cui parlavamo stamattina, per esempio, è il rave party, sono i concerti rock, sono tutte le varie occasioni della vita normale nella quale ci si sperde nella folla e che hanno senso per quello, non tanto per altro. No? Quante volte si va a un concerto e dopodiché il concerto finisce, più o meno torni in te, perché il concerto non è la musica che senti, perché la musica la potresti sentire molto meglio a casa probabilmente, staresti più comodo, tante cose, Ma il fatto è esserci, essere lì con tutti gli altri, sentire quell'energia strana che non proveresti in nessun altro modo, che è oltretutto il fondamento della gran parte degli spettacoli, no? Noi siamo atomizzati anche da un punto di vista di fruizione dello spettacolo, con la televisione a casa, con tutte le varie, il 3D, il home theater e tutto il resto. Noi perdiamo lo stare con gli altri, perché comunque al cinema stai con gli altri, non è la stessa cosa, capite? A teatro stai con gli altri, c'è un momento comunque, diciamo, ecumenico, se vogliamo conservare il vocabolario sacrale, nel partecipare con gli altri, come la famosa tragedia greca, no? Ecco, questi sono i momenti fondanti. E questo non lo dice solo Maffesoli, lo dice perfino Durkheim, tanto per dirvi quanto Durkheim spesso e volentieri si contraddica da solo, no? Per i funzionalisti, in particolare per Durkheim, i riti sociali sono fondanti perché rigenerano la società. Quindi il carnevale, quindi le grandi manifestazioni di piazza, quindi i grandi riti per le fertilità, per le feste. Sapete che tutte le grandi culture antiche avevano dei periodi di festività incredibilmente complessi, no? Che non erano semplicemente solamente un problema religioso, ma erano un problema di ricostruzione del patto, riattivazione del legame sociale, quel legame sociale profondo di cui parlavamo stamattina, non il contratto. Il contratto lascia il tempo che trova. Capite? Quindi Durkheim, che dovrebbe essere uno strutturale funzionalista, però non riesce a non vedere, soprattutto quando si occupa di religione, che c'è qualcos'altro, che il suo modo di vedere la religione è riduttivo. E questo è proprio dei geni, nel senso che i geni si rendono conto che, anche se costruiscono dei letti di Proguste molto belli, quello che avanza è sempre comunque importante, no? Quindi appunto Durkheim, nelle forme elementari della vita religiosa, parla di cose che di fatto sconvolgono il suo modo di organizzare la questione. Weber, a sua volta, che fa? Parla del carisma. Assolutamente, per un tedesco che ha passato la vita a categorizzare, a dire tutte le cose stanno così, stanno così, stanno così, poi a un certo punto nei fondamenti del potere che salta fuori il carisma. Che è il carisma? Boh, è uno che ha un particolare fascino e fa un casino. Non è facile mettercelo. È un buco nero nella costruzione weberiana, però non poteva non mettercelo. No, tutta la mistica del Führer è tutta lì, ed era una constatazione. Cioè, a volte devi constatare, non devi giudicare, a volte, pure se non ti piace, però è così, c'è gente che è in grado di fare cose che tu non capisci. Carisma è un termine ovviamente religioso, tanto per cambiare, per cui stiamo sempre lì, ci sono degli aspetti che noi rimuoviamo ma che poi ci si ripresentano perché sono talmente ovvi, talmente evidenti nell'essere della società, che non è possibile non farci i conti. Quindi dicevamo, questa questione della spendibilità. Ovviamente questo non ha un costo soltanto per il soggetto, ma ha un costo, diciamo, non solo per i problemi economici del soggetto o per i problemi di prestigio del soggetto, ha un costo anche in termini di accettazione da parte dei suoi pari. Perché è ovvio che lo scienziato sociale che rivendichi una non spendibilità del suo sapere è una minaccia per tutti, perché gli altri invece vogliono essere comprati. Quindi l'esistenza di qualcuno che non è di questa parrocchia, diciamo, è scomoda. E già Simmel era stato esattamente così. Quindi vedete che c'è una continuità di figure, come diceva ieri Emanuele, i cattivi maestri nella nostra tradizione, ringraziando Dio, ce ne sono tanti. Ed è uno dei motivi per cui la apprezzo così tanto, cioè c'è tanta gente che non pensava nel mucchio, anche se gli costava, come abbiamo visto con Pareto, no? Anche se ha pagato prezzi seri, perché Simmel, come credo di avervi detto, ha vinto una cattedra che ormai stava già praticamente era moribondo, e l'hanno mandato a quel paese, a Strasburgo, quando lui era un grandissimo professore di Berlino, della Humboldt Università, no? E quando gli hanno dovuto dare una cattedra, perché non c'era verso di non dargliela più dopo quello che capitava ai suoi corsi, gliel'hanno data a Strasburgo, che era veramente, come dire, vabbè, ci sono tanti modi di dire non carini, comunque, insomma, diciamo, allo sprofondo, ecco, mettiamola così. E quando Simmel è andato via da Berlino, la Zeitung, la Gazzetta di Berlino, ha titolato a tutta pagina, quindi immaginatevi questa cosa, Berlino, Simmel lascia Berlino. L'evento di quel giorno era il fatto che andava via Simmel sulla Gazzetta Nazionale, anche se era quello di Berlino, ma comunque la Berliner Zeitung è uno dei volumi, era uno dei, è ancora tutt'oggi uno dei quotidiani più importanti di Germania. Figuratevi l'impatto che può avere una figura del genere su una società. Cioè, qui possiamo anche ammazzarsi tutti in blocco, non gli frega niente a nessuno, ma ai tempi non era esattamente così. Cioè, Zimmer era il tipo, come hanno detto estensivamente con bellissime immagini adesso a quest'ultimo convegno dove sono stato, che faceva l'argomentazione. Cioè, Simmel narrava e nel mentre che narrava creava il pensiero e il pubblico di allora lo capiva. Capite? Questo è il punto, lo sentiva. E quindi andavano tutti ad ascoltare lui e nessuno andava ad ascoltare i titolari di cattedra. Siccome ai tempi si pagava, pensate che fortuna, Simmel faceva un sacco di soldi e riusciva a campare così, perché era straordinario, però quelli che andavano a sentirlo pagavano, per il piacere di sentirlo. Figuratevi che cultura buffa, e sono soltanto 120 anni fa. Non è che siano sproposi, insomma, ecco. Quindi, figuratevi, no? Però Simmel vince sta benedetta cattedra e scrive la pedagogia scolastica nella quale dice bisogna lavorare alla scomparsa della figura del professore. Cioè, come dici, veramente sei incurabile da un certo punto di vista, no? Sei diventato professore l'altro ieri, già mi spieghi che servi, come funziona. Però era quella l'idea generale, capite? Perché ci sono cose che hanno una logica che può non convenirti, ma è quella. Quindi o sei disposto ad accettarla e a soffrirla, a subirla anche per certi versi, oppure fai altro. Il docente, dice Simmel, io, come dire, firmo in assoluto anche col sangue, è uno che deve rendersi inutile. Nel momento in cui si è reso inutile, ha fatto quello che doveva. Non serve un docente, sempre. Serve per cominciare, serve per indicare il percorso, no? Ho portato il saggio che ho portato a Chicago, comincia con una citazione di Castagneda, non so se ve ne ho già parlato. Allora, questo è un libro a spirale. Che vuol dire? Vuol dire che il cammino del sapere, secondo me, non è assolutamente diretto, non c'è niente di dritto. Il cammino del sapere è fatto di andirivieni, è fatto di ritorni, di saliscendi, come diceva Federici ieri, è fatto di tante cose. Spesso e volentieri è fatto da cose che tu non ti immagini, è fatto da cose che fanno te più che tu fai. Allora succede che io da giovane incontro un docente di francese che mi apre degli universi incredibili e mi introduce a Durand, mi introduce a Maffesoli, mi introduce alla simbologia, a Mircea Eliade, insomma tutta una serie di autori che in Italia non si studiano manco a cannonate. Ma io li faccio mentre faccio francese, cioè io dovevo ancora fare il diplomatico al tempo, per cui figuratevi quanto me ne frega, cioè le applicazioni, tanto per quello che vi dicevo l'altro giorno, no? Non è che tu sai mai quello che ti serve, tanto fai, poi le cose si usano. Allora faccio questo, tra i vari autori che trovo facendo questo percorso, che era molto esoterico, molto alternativo al tempo, ma d'altronde eravamo negli anni 70, per cui insomma ce lo si poteva anche permettere, inizio 80. Incontro Carlos Castagneda, che è un ex antropologo che al tempo era molto noto e ha scritto un sacco di libri particolari, nel senso che lui comincia come una ricerca antropologica sugli Yaqui e poi lui diventa invece uno sciamano, per cui vi lascio immaginare il tipo di cose. E i primi tre libri di Castagneda, se volete leggerli, sono spettacolari, sono veramente La scuola dallo stregone, manco mi ricordo i titoli, comunque insomma sono veramente bellissimi. E in uno di questi libri c'era una cosa che mi aveva colpito sullo spazio, sul fatto che per imparare a vivere, uno dei primi passi iniziatici a cui viene sottoposto appunto l'aspirante antropologo è quello di trovare il suo posto su una veranda, come a dire che devi cercarti un riscontro qualitativo nello spazio. A me sta cosa serviva per un altro saggio, per cui mi metto a ricercare, arrivato a prendere sto libro che era sepolto chissà dove da anni, apro e scopro che sulla prima pagina di questo libro c'è una citazione di Zimmer e rimango basito, perché ai tempi, e chi ci aveva fatto caso, sapevo manco chi era Zimmer, per cui figuriamoci, però di fatto questa citazione era fondante per il libro che stavo scrivendo in quel momento e non c'entrava niente, cioè io stavo cercando un'altra cosa, capite? Però per cercare altra cosa inciampo in questa citazione sulla quale sto lavorando ormai da 5 anni tra una cosa e un'altra. Qui tanto per darvi un'idea di come si fa il sapere, si fa per caso spesso e volentieri, ma la citazione è bellissima, perché poi è in parallelo con una di Nonquan, che sarebbe lo sciamano Yaqui, e dice cosa? io non posso far altro che indicarti la direzione del cammino. Questa è l'idea del docente di Simmel. Non posso accompagnarti perché il cammino lo fai tu. E Castagneda dirà per lunghissimo tempo questo discorso, che ognuno di noi costruisce la sua danza, che è un'immagine molto più bella, devo dire, di quelle che usiamo noi sociologi, tanto per cambiare, no? E quindi l'eroe, colui che è riuscito a costruire la sua danza bene, anche al momento della morte avrà diritto a che la morte si fermi e guardi lui che danza, perché sarà talmente bella questa danza che anche la morte dovrà fermarsi a guardarla, che è una immagine splendida, secondo me. E questa è l'idea della docenza di Simmel, è questa. Cioè, non è casuale che Castaneda, tra l'altro Castaneda sapeva perfettamente che Simmel in quel periodo era un paria, in un certo senso. Quindi se ci ha messo la sua citazione in esergo sul libro, non l'ha messa sicuramente per rifarsi ai padri nobili, perché come padre nobile Simmel in quel momento non era proprio il caso di prenderlo, ma era proprio contenutisticamente fondante. Perché quello che è importante è indicare il cammino e dire che puoi. Poi dopo sono affari vostri. Capite? Non è più un problema nostro. Perché se no c'è qualcosa che non va, perché se no se continuo a dirti le cose io, non funziona. Che quello è il mio cammino, non è il tuo, non è il suo, non è il suo. Però è ovvio che tu devi rinunciare al potere in questo caso, no? Perché è comodissimo dire agli altri quello che devono fare. È comodissimo far fare agli altri le cose che dovresti fare tu. Tante cose sono comode. Però non è quella l'idea, cioè non è quello il motivo per cui dovresti farlo. Quindi Simmel, dopo che è riuscito a diventare, con sofferenze e patemi, docente, comincia a dire: guardate, sì, io sono docente, però conto relativamente, non è quello il punto. Che è quello che dicono poi gli indù quando ti dicono, i buddisti anzi, no? Se dicono, se incontri Buddha per strada uccidilo, non è che uno ce l'ha con Buddha, ma se c'è Buddha fuori vuol dire che non c'è Buddha dentro, c'è qualcosa che non va, capite? E noi invece cerchiamo sempre Buddha fuori, in continuo, noi cerchiamo Buddha dappertutto, tranne che dentro di noi, il che è uno dei grossi problemi della nostra cultura. Quindi capite che sono personaggi abbastanza impegnativi questi con cui ci si confronta, insomma, sono personaggi impegnativi, sono personaggi con i quali la gran parte della cultura stabilita non fa i conti, tant'è vero che troverete tutta una lunga storia, che poi ho trattato anche altrove, ma comunque c'è, sulla ricezione di questi autori. Cioè, questi autori vengono in qualche misura normalmente ostracizzati. Che vuol dire ostracizzati? No? Messi al bando, messi all'indice, è un termine greco che viene perché ai tempi in Grecia si decideva di dare l'ostracismo a qualcuno, si estraevano delle ostriche, non a caso, e se la votazione era a favore questo veniva allontanato, veniva cacciato via, una forma di esilio. Quindi ostracizzato sta appunto per questo, nel senso che sono autori con i quali non ci si confronta, tant'è vero che Simmel, per esempio, dalla morte che accade nel 18 fino al 75 grosso modo scompare, non ne parla nessuno, tranne pochi a Chicago, non a caso, eccetera, eccetera, ma nella gran parte dei casi le sue opere vengono saccheggiate, utilizzate senza dire che lui, e tutti fanno bella figura, molto, molto elegante come comportamento, finché per qualche motivo torna in auge. Cominciano ad esserci una serie di autori, tra i quali Mongardini, non a caso, che riportano Simmel sulla scena, e Simmel diventa un sociologo che viene letto anche dai non specialisti. È uno dei pochi autori classici della sociologia che viene letto un po' da tutti. Perché? Perché in effetti lui aveva già capito quasi tutto quello che noi viviamo oggi, già l'aveva descritto 150 anni fa. Quello è il punto. Quando tu vai a leggere Le metropoli, la vita dello spirito, leggi oggi, uguale. E quindi in un certo senso era anche un po' difficile comprenderlo, diciamo, per certi versi. Allo stesso modo, e quindi che succede? Che questo recupero di Simmel però non avviene con una, come dire, una revisione critica nella quale si dice, oh, ci siamo sbagliati, questo ci aveva veramente le palle, no? No, no. Improvvisamente ricompare Simmel, si comincia a dire, come dice anche Simmel, come se fosse un autore normale. No, perché è una strategia del sapere, come abbiamo visto, no? Il paradigma si difende. Come si difende il paradigma? Prima fa finta che non ci sia l'anomalia, poi che non ci sia l'anomalia anche se la vede. Non è un'anomalia Simmel, Simmel è uno di noi, dice le cose e noi le citiamo come se niente fosse. La domanda è: perché allora per 70 anni non l'avete visto per niente? Perché il pensiero di Simmel non è così comodo, non è così facile, non è così accettabile. Stanno cercando di darne una versione, come dire, prêt-à-porter, che possa rientrare nel sistema. Però il motivo per cui lo leggono gli altri, i non sociologi, è perché invece Simmel è altro. Dice altre cose, mette davanti altri problemi, nega tutta una serie di assunti che invece sono normalmente dati per scontati dal resto della sociologia. E quindi ci troviamo davanti a questa strana strategia di ricezione. Prima non te vedo per niente, ti dimentico, ti saccheggio, poi quando proprio non posso farne a meno ti tratto come se fossimo amici da sempre, senza dire che t'ho condannato, ho detto peste e corna di te nei saggi, continuo a dire che sei un buffone in altri casi, insomma tutta una serie di cose estremamente poco divertenti. Ma Fesoli è uguale. Ancora oggi in Italia, io non credo che nessuno dei miei colleghi, a parte i pochi ai quali mi sono rivolto, leggerà il mio libro, perché Maffesoli non è scientifico. E ringraziamo Dio, dico io, che non è scientifico, lo leggo apposta. Mentre gli altri mi dicono, no, vabbè, ma poi sta a sentire Maffesoli. No, rispondo io. Avete presente Team Tribù? L'utilizzo dei tribù, il termine tribù, ecco. Maffesoli ha scritto Il tempo delle tribù nell'87. Vuol dire 20 anni fa, nel quale diceva quello che accade oggi. E quindi c'è una grossa difficoltà da parte dei detrattori a dire che non ha capito le cose, perché le ha capite molto meglio di loro. Capite? Quello è il problema. Il problema del paradigma, il problema dell'anomalia, sta lì, che lui, ragionando in modo completamente opposto a quello che viene detto che bisognerebbe fare, ha avuto molto più ragione lui nel comprendere la realtà che non tutti gli altri, i quali quindi non lo apprezzano, ovviamente. Quindi si tratta di un problema di orti conclusi, come dico nel testo. Che vuol dire orti conclusi? Oh, vi faccio presente che l'abbiamo detto pure ieri alla presentazione, il termine.
Quello dei giardini?
Anche, ma non è nella fattispecie, ci si avvicina, ma nella fattispecie non è lui. Però, ripeto, sarebbe opportuno che chiedeste quando non capite. Non è un segno, cioè, non sono espressioni facili, ma d'altronde le uso apposta perché in qualche modo si sblocchi un qualcosina. L'ortus conclusus è l'orticello, il territorio delimitato, finito, controllabile, no? E a noi piace tanto sta cosa, quindi ognuno è specialista di qualcosa e lì comanda lui. Ecco perché il sapere lo facciamo nel modo cane con cui lo stiamo facendo oggi, no? Perché tu sei lo specialista della religione dell'autore X e chiunque voglia parlare dell'autore X deve parlare di te, perché è tuo, te lo sei comprato, capite? Ed è ridicolo, perché il sapere non funziona così. Il sapere si fa con tutto quello che ti capita sotto, il sapere si fa con quello che col suggerimento a lezione, si fa con l'idea che ti viene mentre guidi, si fa con la stupidaggine che leggi dal dottore, si fa con tutte queste cose. Ed è un sapere che, come dire, è un sapere, non ha un'etichetta, è un po' difficile dire, io non mi sento particolarmente sociologo per quanto faccio il sociologo. Capite? Perché io leggo antropologia, leggo filosofia, leggo fisica, leggo quello che mi serve fondamentalmente, perché ritengo di essere in grado di scegliere quello che mi serve, quello sì, quello è il mio tipo di idea del sapere. Il sapere è che tu vai a cercare le cose dove ti servono. Ho scritto un saggio su Simmel, l'altro giorno mi sono letto 2 libri di matematica perché quelli mi servivano. Ma chi lo fa? E poi io che sono un matematico o un sociologo? Dal punto di vista dell'attualità è un problema, perché no? Oggi noi abbiamo le sigle con tutti i numeretti, allora che cos'è lei? È specialista della devianza dell'autore X della Scandinavia? Ah, bellissimo! Lei chi è? Un sociologo generale. Che vorrà dire? Non lo so, qualsiasi cosa fate voi, non mi interessa. Però è una posizione che all'interno del mondo di oggi, come è costruito, non rende niente. Capite? Perché il mondo di oggi è costruito per orti conclusi, è costruito per piccoli appezzamenti di terreno che ognuno si costruisce, si elabora nella sua autoreferenzialità, spesso e volentieri non citando nessuno di quelli che stanno intorno perché sarebbe pericoloso, quindi citiamo soltanto autori di altri paesi che stanno lì e non danno fastidio a nessuno, eccetera, eccetera, eccetera. E questo è il sapere di oggi. E veniamo a quello che dicevamo stamattina. Questo è il problema. Che un sapere così, come dice Morin, che avrete visto probabilmente essere in ottimi rapporti con Maffesoli, diciamo che è stato uno dei primi ad accettarlo, perché Morin è decisamente più grande, gli muove delle critiche, ma insomma hanno notevolissime affinità. E come dice Morin, noi vediamo i pezzetti, ma non vediamo l'insieme. No? Come diceva giustamente ieri, non mi ricordo se Silvia. C'è una visione strategica ed una tattica a risposta. Ecco, noi siamo soltanto tattici. Noi sempre andiamo a risolvere i problemi in percentuali, in piccoli aspetti. So, prendete il dissesto idrogeologico, stavo giusto leggendo una cosa, perché adesso devo scrivere un'altra cosa in proposito. Allora, a Genova avrete saputo che è successo un finimondo recentemente, no? Ecco, una delle misure prese dopo dal comune è la riduzione dell'intervallo rispetto ai fiumi per costruire da 10 a 3 metri. Quindi abbiamo assistito a questo disastro, sappiamo che questo disastro avviene perché noi stiamo irregimentando i fiumi, abbiamo cementificati, abbiamo chiusi, c'erano 250, non ce n'è più manco uno, tu te chiedi l'acqua secondo te dove passerà, ecco appunto dovunque, perché a un certo punto non la puoi controllare, però allora in nome di questo che fai? Riduci lo spazio, per cui dai ancora meno spazio ai fiumi per esistere. Questo è il nostro sapere. Un sapere che è prostrato ad altre esigenze, perché è evidente che qualcuno glielo avrà pure detto che questa cosa non dovrebbe accadere, magari non specificandola, dicendogliela con dei linguaggi particolari. Ma il problema è che a noi serve costruire perché c'è la crisi, e quando c'è la crisi noi costruiamo, perché siamo una cultura di idioti. Costruiamo tutte cose, dappertutto, cioè, guardatevi intorno e siamo come un tumore sul panorama. Tu passi da qualche parte, c'è una collina, passi qualche tempo dopo c'è un palazzo, e poi dopo c'è un altro palazzo, una valle accanto, e poi ancora, finché non c'è più niente, no? Tu guardi dall'alto di notte e vedi soltanto luci elettriche. Ecco questo, noi siamo questo. E quindi questo effettivamente ha dei problemi, perché ovviamente compromette l'ambiente, crea delle difficoltà alle specie animali, alle specie vegetali, lo paghiamo col veleno, tutta una serie di cose. Però l'idea dell'ecologia è esattamente un'idea transdisciplinare, cioè le nuove discipline cercano tutte di farlo questo discorso, perché tu per poter valutare un ambiente devi ragionare da un punto di vista ingegneristico, da un punto di vista biologico, da un punto di vista zoologico, da un punto di vista sociale, non puoi averne uno solo che ti riassuma tutto quanto, perché non è così. Capite? Allora, se tu invece hai una gerarchia dei saperi per la quale il sapere sociologico, facciamo l'esempio, è l'ultimo, a me non chiederà mai niente a nessuno, anche se tutto sommato in certi casi io potrei dare delle soluzioni e delle idee. Ma non me le chiedono perché io non sono ingegnere, non sono esperto, non c'ho i numeretti, non c'ho i dati, non c'ho tutte queste cose. Capite? Quindi è un po' una situazione complicata. E come abbiamo visto, la situazione complicata non si ripercuote soltanto su questi aspetti pratici che comunque sono rilevanti, ma ha anche dei forti ritorni su di noi. Perché di fatto tutta questa operazione dal 600 in poi è descrivibile come una lunga espropriazione di competenze. Nel senso che per moltissimo tempo il sapere esperto esisteva, perché è sempre esistito il sapere esperto, ma non era separato dal sapere normale, era un qualcosa di più, cioè era un fondamento comune e qualcuno che sapeva di più in certi campi. Però era in grado di parlare con tutti gli altri, e il suo sapere approfondito era, come dire, omogeneo al resto del sapere. Col farsi del sapere esperto invece questa cosa scompare. Perché? Perché gli esperti, appunto, per un motivo di mercato fondamentalmente, si dotano di una serie di linguaggi, metodologie, espressioni, competenze che sono sempre più lontane dal sapere comune e quindi diventano altro. L'uomo della strada, il famoso uomo della strada che prima comunque partecipava di un certo sapere di agricoltura, di un certo sapere d'architettura, di un certo sapere di gestione familiare, insomma tutta una serie di informazioni utili per la vita, ripeto, questo è un grande problema che non affrontiamo mai. Però poteva comprendere quello che si era specializzato nella gestione, quello che si era specializzato nell'agricoltura, perché avevano una base comune. Nel costruirsi dell'esperto in quanto tale, questa base comune viene svilita e svalutata. Quindi non solo non abbiamo niente in comune, ma quello che sei tu è una massa di stronzate. Capite? Quindi tu sei espropriato di qualunque voce in capitolo. Tu non sei mai interpellato se non per gli argomenti nei quali sei esperto, posto che tu sia esperto di qualcosa, altrimenti non hai mai diritto a parlare. Okay? Quindi questo si risolve come? Si risolve nell'annientamento del buonsenso, per esempio, di tutto un modo di vivere che aveva funzionato a lungo, che permetteva di, come dire, condividere l'ovvio, no? Condividere l'evidente, come dicevo l'altro giorno, ma a te pare che io devo chiedermi chi paga le tasse? Mi pare talmente evidente che dovrebbero pagarle quelli che hanno i soldi, no? Ecco, questo sapere non funziona più. Questo è un luogo comune da uomo qualunque, perché l'esperto in economia mi dice che se io invece faccio pagare meno soldi, meno tasse a quello che ha di più, quello rimetterà in piedi questo splendido circuito di cui abbiamo appena parlato, per il quale si intascherà grandissima parte di ciò che io ho lasciato e a me non darà nulla oggi. Ma l'esperto di economia è rimasto a 20 anni fa. O gli fa comodo essere rimasto a 20 anni fa, ma comunque parla lui, non parlo io, perché lui è esperto, io no. Non so se questa cosa è chiara. Perciò l'idea che si possa dar retta soltanto all'esperto è un'idea che alla lunga ti riduce ai minimi termini come autostima e come pensabilità di azione. Quindi se vogliamo ragionare anche in termini di paradigmi, come abbiamo detto, la struttura va bene, l'azione ne risente, perché tu prima di ancora di agire devi poter pensare di essere in grado di farlo. Cioè tu devi considerarti come capace. Invece la nostra cultura ti costruisce come incapace. Anche nel caso eccellente in cui tu sei esperto di qualcosa, ma sei esperto solo di quella cosa lì. Non so se questo è chiaro. Cioè, per cui il tuo essere esperto è comunque sempre limitato rispetto a tutto ciò che non sai, che è il sapere del quale dovresti disporre per poter vivere bene. Anche se non è sofisticato, anche se te mancano le terminologie, però sai fare. Capite? Se sai mettere in piedi una rete senza fili, sai cambiarti la lampadina, sai fare tutta una serie di cose che sembrano stupide, ma che non lo sono per niente. Te sai montare l'antenna a casa. Tutte cose per le quali oggi devi chiamare l'esperto, perché altrimenti non sei in grado di farlo. E quindi pian piano, sei sempre più dipendente, come dicevo stamattina. Da tutti, sei dipendente per qualunque cosa, perché non c'è niente che tu abbia titolo a fare. E questo poi lo vediamo dove? Con la paranoia assoluta delle gestioni burocratiche del territorio, per esempio, no? Ecco, ci sono vicino in Veneto, non mi ricordo dove, sono 10 anni che sanno che è pieno di rifiuti all'amianto su un torrente e nessuno riesce a levarli. C'è perso, se riesce a trovare chi dovrebbe, quindi c'è non solo un problema di expertise, se vogliamo dirla, ma è anche un problema di responsabilità, perché teoricamente ci dovrebbe essere un esperto che è responsabile di quello che sta facendo, ma nella nostra legislazione questo non è affatto evidente, e non solo la nostra, ma in generale. Per cui ti trovi situazioni in cui le cose stanno lì finché, so, tipo il palazzo che è crollato in Puglia recentemente, avete letto le cose, no? La popolazione l'ha chiamato tutti e dice: guarda che sta a cascare questo, non bisognava essere esperti per capirlo. Però poi è crollato e gli esperti c'erano. Quindi, come vedete, abbiamo un costante scontro con questa figura dell'esperto, perché ci sono tante situazioni nelle quali non serve l'esperto, nelle quali è evidente quello che si potrebbe fare, quello che sarebbe meglio fare, e soprattutto, ripeto e sottolineo, il fatto di essere esperti scientifici non dà nessun tipo di magistero da un punto di vista morale o etico. Capite? Non è che tu perché sei esperto sei pure buono. Quello è un altro dei grandi problemi, no? Allora vai a vedere, io per esempio ne ho vissuto uno recentemente, avevo un chirurgo di fiducia, avevo bisogno di fare una visita, lo cerco e mi dice la segretaria, dice: no, guardi, il professore non è disponibile. Dopodiché arriva mia moglie e mi porta un articolo, il chirurgo in questione era stato arrestato per corruzione in Sicilia. E quindi tu dici: ma insomma, voglio dire, no, uno che ha scelto un mestiere di questo genere dovrebbe avere una forma di missione, no? Sono quelli tipo i cardiochirurghi che si fanno pagare per cambiarti l'ordine d'operazione. Ma com'è concepibile? Cioè, come fa uno che ha un sapere di questo genere a essere così piccolo? Noi ci riusciamo perfettamente, perché non c'è nessuna ragione per la quale tu devi essere pure bravo, oltre, cioè pure buono oltre a essere bravo, capite? Quindi perché io devo chiedere a qualcuno che ha un sapere di questo genere di darmi un consiglio su cosa è meglio fare, quando questo meglio lo declino in chiave etico-morale? Non c'è nessuna ragione. Ma io non mi ritengo più all'altezza di farlo questo ragionamento, perché la mia opinione è talmente stata svilita e svalutata che non mi do retta manco io, il che è il colmo da un certo punto di vista, visto che l'opinione dovrebbe essere esattamente, no? Secondo me dovrebbe essere così, non c'è verso. Che tu dici secondo me, e poi quasi da solo ti dici, beh, ma tu chi sei? Come chi sono? Cazzo, sono io. E ci sono degli argomenti sui quali ho diritto a parlare, perché io vivo tutti i giorni. Quindi le so le cose, non le saprò bene come loro, ma perché dovrei saperle bene come loro? Costruisco ponti? No. Quindi non c'è nessun motivo che io abbia quel tipo di competenza, ma non si capisce neanche perché quel tipo di competenza debba disprezzare la mia. Non so se mi spiego. Non c'è nessuna ragione. Però di fatto che cosa è successo? Che nel momento in cui si è costruito il sapere esperto, per rendersi ulteriormente monetizzabile e per tutta un'altra serie di problemi culturali anche evidentemente, ha passato i suoi primi tempi a svilire, a sbeffeggiare, a insultare tutto il sapere precedente. Capite? Quindi non è nato all'interno di una dinamica omogenea, di una dinamica accogliente, di una dinamica che portasse ad un accumulo del sapere. È nato da una piazza pulita nei confronti di tutto il sapere precedente. Che poi, cosa a cui ha ovviamente partecipato anche l'illuminismo quando è stato il momento, no? Con tutta la serie delle superstizioni, le tradizioni ridicole, i luoghi comuni, l'ideologia marxiana, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè tutto questo sapere sul quale si era fondata la vita di migliaia, milioni di persone per millenni, improvvisamente non contava più un tubo, se non quello loro. Che è comodissimo, come atto di marketing va benissimo. Da un punto di vista di qualità della vita invece è un disastro, perché di fatto tu vieni progressivamente espropriato di qualunque capacità di pronunciarti su qualsiasi cosa. E questo ovviamente ti si ripercuote su cosa? Sulla vita politica, per esempio, sulla vita democratica. Cioè, se no, il momento in cui voti, che dovrebbe essere se non una tua presa di posizione su un argomento, a prescindere dalle expertise, tu dovresti dirmi, voglio che sia così o no? Stop, dopodiché, se conviene o non conviene, non è importante. Capite? Quello non è un tipo di problema che dovrei pormi in sede di scelta politica, invece oggi ne faccio altro, perché ho riportato tutto quello che era movimento di idee, dibattito culturale, a una chiave strumentale e utilitaristica. Mi conviene, non mi conviene? In che chiave mi conviene e soprattutto su quali basi? Qual è il sistema di valori in base ai quali dovrebbe essere più importante che mi convenga o meno, qualunque cosa sia? Capite? Allora salvo l'ambiente solo se ci guadagno sopra. Vi rendete conto che c'è un problema di valore in questo discorso? Non è il valore dell'ambiente, è il valore del guadagno. Allora se riesco a trasformare l'ambiente in un'occasione di guadagnare ulteriormente, bene, se no l'ambiente se ne va a fanculo. Il problema è che ci sto anch'io dentro. Ma questo me lo sono dimenticato perché non fa parte delle mie competenze. Io sono economista, quindi io ragiono in termini di guadagno. Se poi dopo sto guadagnando sul Titanic, come dicono tutti, ormai è diventata l'immagine proprio per definizione della nostra cultura, è un problema di qualcun altro. La domanda è chi? Capite? Che ora è? Oh, le 5? Le 5
no,
meno 20?
Le 4 e 40.
Le 5 meno 20.
Scusi, no, 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 ognuno fa
le... Mi sembrava. Ok, le 5 meno 20. Allora, dicevamo quindi... Il 6 ore non finisco più.
Facciamo pausa?
Un attimo, perché dopo facciamo invece un lavoro di gruppo. No, volevo spendere due parole invece sulla questione della costruzione del libro. Nel senso che, come vi hanno detto estensivamente ieri, avrete notato, si tratta di 4 capitoli che vanno per costellazioni. Perché ho scelto mi piace il termine costellazione? Perché una costellazione è qualcosa di artificioso in un certo senso ed è qualcosa di non concluso. Non è una categorizzazione, non è una rassegna, non è un elenco. C'è posto per aggiungere cose. Soprattutto le costellazioni sono qualcosa che noi abbiamo creato sulla scorta di forti spinte mitiche, no? Mitiche, immaginali, perché come credo avrete visto, ogni costellazione deriva da una storia mitica, è un qualche riflesso della storia mitica sul mondo, quindi segnala una connessione molto più forte fra noi e il cosmo di quanto non sia il fatto che so che quella stella particolare sta a 184 anni luce ed è una gigante gassosa di classe 3 e tutte queste cose qui, questo mi interessa relativamente. Ma se quella è la ruota del carro, già più interessante come discorso in un certo senso. Perché i nostri padri avevano l'abitudine di proiettare se stessi nel macrocosmo, no? Il legame con quegli spazi era molto più intimo di quanto non fosse il legame che abbiamo noi oggi con l'infinità del cosmo. L'infinità del cosmo è spiazzante, è spaesante, mentre il cielo delle costellazioni è un cielo molto più vicino, è un cielo che in qualche modo ti guarda anche con simpatia, come avete visto, no? Ci sono costellazioni poco note, tra l'altro non ho preso degli esempi, perché mi servivano dei racconti adeguati, insomma, quindi Auriga, quindi il Bifolco, sono tutta una serie di costellazioni che si vedono perfettamente, ma non credo molti conoscano. Però il punto è questo, è un sapere che non ambisce in nessun modo ad essere chiuso. Sono dei suggerimenti, sono delle riflessioni, sono degli elementi disparati che vengono distribuiti in un certo modo da assumere un senso. Ma non è l'unico senso possibile, non sono gli unici elementi possibili. Non so se questo è chiaro. Quindi non c'è nessuna pretesa di essere stato esauriente o di aver detto tutto quello che si poteva dire. Riprendendo Simmel nella famosa citazione di Castagneda, la mia unica ambizione può essere quella di dire tutto quello che ho visto. Questo va bene. Però è ovvio che fra tutto quello che ho visto io e tutto quello che c'è da vedere c'è uno scarto che non finisce più. Quindi è questo il punto centrale. Cioè un sapere che cerca in qualche modo di integrare la ragione sensibile di cui parlavamo prima, di integrare un versante che noi non abbiamo perso radicalmente di vista. Noi abbiamo la Via Lattea lì, la vediamo tutti i giorni e nessuno ha la più pallida idea di perché si chiami Via Lattea, che stia a far là. No. E da questo punto di vista siamo infinitamente più ignoranti del buzzurro di 3000 anni fa, il quale sapeva che era il sangue, che era il latte di Era. Magari non era vero, ma lui lo sapeva. Noi non sappiamo niente, capite? Quello è il punto. Quindi, da un punto di vista di collocazione nel mondo, è un tipo di sapere che sarebbe opportuno riguadagnare. Anche perché, come spero vi abbiate in qualche modo intuito, i miti greci sono fantastici. Cioè, veramente leggere un mito greco oggi con un minimo di expertise dietro, tanto per prendere il termine buono, è impressionante, perché ti rendi conto di quanto quel tipo di sapere fosse avanzato rispetto al nostro, cioè arrivava in modo intuitivo, in modo fulminante, come avrebbe detto Colli, a delle rivelazioni sul tuo essere che noi abbiamo impiegato millenni a rimettere in piedi, passando da percorsi che ci sono costati infelicità e disuguaglianze e tutto il resto, laddove loro in qualche misura, con questa visione, perché c'è tutto un problema che poi se non sbaglio affronteremo con Dioniso, del sapere intuitivo, del sapere fulminante, del sapere della pizia, no? della fulminazione, l'enigma e tutto questo. È un sapere che noi abbiamo ovviamente tolto di torno, perché è un sapere che in qualche misura ti prende, no? E la fulminazione è quando tu parli con una voce che non è tua, quindi non è che ti puoi far carico, dici sono stato bravissimo perché ci ho avuto la fulminazione. No, te è successo, ringrazia Dio. Ma lo strumento di questo sapere è sempre stato uno strumento, no? Il profeta, il veggente, l'indovino, sono sempre state figure estremamente combattute e discutibili, anche perché chiaramente non c'è quasi mai nessun tipo di garanzia sulla veridicità o meno dell'esperienza stessa. Però di fatto, se andiamo a vedere storicamente, ci accorgiamo che per un lungo periodo della nostra storia quel tipo di sapere era prevalente e c'erano molte più manifestazioni di questo genere, c'erano molte più persone aperte. Il che potrebbe farci pensare, c'è anche la proposta da qualche parte nel testo, che il nostro strutturarci da un punto di vista di identità e di io ci sia costato in termini di apertura verso il mondo. Ma non solo abbiamo scelto la scienza, abbiamo perso il sapere, ma abbiamo scelto l'io e abbiamo perso qualcos'altro, perché eravamo molto più aperti prima. Adesso siamo molto più stabili, molto più solidi, pensiamo perlomeno, però ci siamo chiusi a tutta una serie di ascolti, tutta una serie di istanze, tutta una serie di momenti che nella cultura sono stati centrali, ma non sono replicabili, non rientrano in quello che è il sapere scientifico, per esempio, no? Sapete che il sapere scientifico si struttura sempre di più su procedure ripetibili, su procedure rieseguibili, su esperimenti controllabili, eccetera. Come fai a mettere l'intuizione in mezzo al sapere scientifico? Non c'è verso, non c'è modo, non c'è c'è l'intuizione, poi devi passare 5 anni a cercare di mostrare l'intuizione in modo più o meno accettabile dal resto dell'accademia, ma non puoi pretendere di presentarti e dirti ho avuto un'idea, ormai è finito il tempo, ma ci siamo andati avanti per secoli con sto scherzo. Quindi la domanda è perché non dobbiamo conservare entrambe? Perché, ripeto, tenete presente che tutte le proposte del libro sono proposte non alternative. Cioè, non è scritto da nessuna parte che un sapere visionario debba sostituire interamente un sapere scientifico. Però sappiamo, e oggi lo sappiamo in modo abbastanza irrevocabile, che il sapere scientifico da solo non ci porta dove dovremmo andare. Questo lo sappiamo, l'abbiamo visto. Quindi la domanda è, che altro facciamo invece del sapere scientifico? Come lo integriamo, questo sapere scientifico, per farlo ridiventare un sapere umano? Perché quello è diventato un'altra cosa. Capite? È un modo per evacuare, è un modo per metter lì e poi dimenticare, è un modo per perdere conoscenza, è un modo per non avere una manualità del sapere che sarà poco precisa, ma funziona. Cioè io ripeto, quanti tipi di pianta conoscete? Una volta che tu conosci 30 o 35 tipi d'albero, come capita a me, ma il nome latino dell'albero non mi interessa, ma non me ne frega un accidente. Non so se mi spiego, non devo sapere che il corniolo si chiama Quercus qualcosa e che il rovere si chiama Quercus qualcos'altro e che non me ne frega un accidente, però conosco il corniolo, conosco la quercia, so quali erano i miti della quercia, so cosa ci trovo sopra, so che piante ci sono nei pressi. Questo è importante, anche se non conosco i termini latini, me ne sbatto dei termini latini. Non so se capite la questione. Invece noi, come dire, cataloghiamo, chiudiamo, mettiamo via, dimentichiamo, quindi quello diventa sapere di qualcun altro che a me non servirà mai. Non so quali di queste piante sono commestibili, non so quando fruttificano, non so se sono utili per qualche motivo, non so se sono curative, non so niente. Vivo immerso in cose verdi che sono cose verdi. E questo grosso modo è il mio sapere relativo alla questione. Anche se ci sono libri e libri di botanica che potrebbero dirmi tutte le forme, tutti i genomi, tutto quello che cavolo vi pare, ma di questo non vedo perché dovrei interessarmi. No, però nello stesso tempo, in quanto incompetente, non mi interesso di nulla. E questo invece è grave. Vedete com'è lo scarto della questione. Da un livello di sapere basso ma disponibile passa a un livello di sapere inesistente. Perché se dovessi sapere, dovrei sapere il nome latino, dovrei sapere tutte le varie configurazioni, come diceva ieri Cristina, giustamente, famiglie, sottofamiglie, specie, eccetera, eccetera. Ma chi se ne frega? Qualcuno lo farà, gli interesserà pure, ma perché il sapere deve essere fatto solo così? Dove sta scritto?